Allora, Mario Perrotta, hai appena finito di registrare qui in Sarà a Via Asiago Milite Ignoto 15-18, lo spettacolo che tu hai scritto e che interpreti e che i nostri ascoltatori sentiranno il 24 di maggio in occasione del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia.
Sì.
E ricordiamo anche che questa sera Milite Ignoto 15-18 è la seconda tappa del progetto di Mario Perrotta sulla Grande Guerra. Lo scorso 12 maggio ti abbiamo ospitato proprio qui in Sala insieme a Paola Roscioli, a Mario Arcari, a Enrico Mantovani con Prima Guerra 14-18. E sono proprio due spettacoli, due testi strettamente legati, due spettacoli per due fronti. Infatti una parte poi di Prima Guerra l'ascolteremo anche, una piccola parte però,
vissuta in altro modo
questa sera,
però
sì.
Il testo è identico, cioè lo scoppio della guerra in qualche maniera non cambia. Cioè, quando scoprirà i fatti oggettivi sono quelli da una parte o dall'altra.
Partiamo dal titolo anche di questa seconda tappa del tuo progetto sulla guerra. Perché hai scelto questo titolo?
Perché è abusato, no? Milite Ignoto, Milite Ignoto, ci riempiamo la bocca e le piazze di Milite Ignoti e così ci laviamo le mani. E invece il Milite Ignoto meriterebbe invece che gli venisse restituito tutto, nome, cognome, collocazione, il perché è andato a morire. Nessuno ce lo racconta mai alla fine. Cadorna, nell'occasione specifica della Prima Guerra Mondiale, disse che i Militi erano carne da cannone, perché una sua vecchia teoria studiata pensata nel 1800, quindi quando le guerre si combattevano con altri mezzi, era: assaltiamo il nemico ad ondate fino a che non lo sfianchiamo. Il problema è che i mezzi per combattere erano cambiati completamente, quindi lui mandò al massacro 500.000 persone, soltanto lui, e poi ne arrivarono altri 200.000. Quindi, però poi tutto si risolve con una statua al Milite Ignoto. In realtà il mio Milite è ignoto, ho usato ignoto in diverse accezioni, non diciamo l'altra, perché sennò
svegliamo
diciamo tutto. Però, ecco, mi sono divertito, diciamo che mi ha incuriosito questo doppio possibile significato di ignoto.
Questa scena, questo palcoscenico della Sala si è popolato di tante voci perché tu dai voce a tanti di questi soldati che hanno combattuto in trincea.
Ho pensato che la cosa che più mi affascinava drammaticamente dell'evento Prima Guerra Mondiale era il dramma linguistico di queste persone che si ritrovano sputate in una trincea, tutte ammassate una accanto all'altra in una situazione di emergenza, come è una trincea, avendo 70-100 lingue diverse, perché in ogni paese d'Italia si parla un dialetto diverso, basta uscire. A Roma basta cambiare quartiere per sentire accenti romani diversi, no? E quindi immaginare la disperazione, purtroppo ci sono testimonianze molto, molto pesanti di gente che dice: ho rischiato di morire perché non capivo gli ordini che mi davano. Siccome io sono un appassionato quasi maniacale dei dialetti italiani, ho detto ci provo e voglio provare una scrittura nuova. È una lingua, in qualche modo è una lingua nuova, perché sono andato a cercare i termini che consentissero i passaggi da un dialetto all'altro senza farli sembrare il gesto di bravura, così. E però spero di aver creato una polifonia dalla quale venga fuori tutta la disperazione, anche per questa ragione, cioè come faccio a parlare con quest'altro, a capirmi, a capire dove mi trovo e perché mi trovo qua, alla fine per chi sono morto, perché in realtà poi vedremo che cosa succede, però insomma.
Parlavi di una polifonia e anche quasi una scrittura che, oltre appunto a mettere insieme tutti questi dialetti, e dunque è una scrittura davvero molto particolare, insomma molto ricca di sfumature, quasi un concerto di voci con della musica che hai inserito dentro, anche molto drammaturgica.
Sì, per me la musica è sempre così, lo hanno chi ha ascoltato il 12, la diretta di Prima Guerra, ha potuto intuire. Io non uso mai la musica come in maniera descrittiva, no? La musica è attrice e dice ciò che le parole non sanno dire. E allora, che sia dal vivo o che sia musica mandata, diciamo, dalla regia in teatro, comunque deve essere in grado di raccontare ciò che le parole non sanno dire. In più, anzi, io ribalterei tutto, per me il teatro è musica, cioè gli attori dovrebbero lavorare come degli orchestrali.
Questa guerra che tu racconti, questa prima guerra mondiale, è una guerra, appunto la prima guerra, un po' dove si perde l'identità, no? È tutto un po' spersonalizzato, appunto. Sì. Tu dici anche nelle tue note di regia, non ci si guarda più negli occhi.
Non è un combattimento alla spada o alla baionetta, ecco. Cioè, non c'è un nemico da guardare negli occhi. Può arrivare una sparata di gas da un chilometro di distanza e fa secchi un intero battaglione. E tu non sai da dove... cioè, non hai combattuto. Eri solo lì e ti sei trovato nel punto sbagliato nel momento sbagliato. Qui è la prima guerra dove la tecnologia spersonalizza il confronto fisico. Questo non vuol dire che andrebbe bene magari una guerra solo di confronti. La guerra né si vincono né si perdono, la guerra è una stupidaggine, punto. Però almeno prima, diciamo fino all'Ottocento, c'era una sorta di strano romanticismo, no? Nel guerriero che affronta l'altro con il proprio corpo. Adesso proprio la tecnologia nella prima guerra mondiale entra a pieno, la morte può arrivare dall'alto, dal cannone di una nave che si trova a chilometri di distanza, da una bomba scoppiata, per cui è spersonalizzante anche in questo senso. Cioè, lo ridico, se no sembra, non ha mai una dimensione umana la guerra, però comunque l'essere umano diventa un numero, un oggetto tra i tanti da far saltare per aria, come una casa, come una caserma, eccetera, eccetera.
Invece tu in questa narrazione fai parlare proprio, ecco, tutti questi militi ignoti, cogliendone tutti i sentimenti, tutte le paure, tutte le debolezze. Dunque, insomma, fai un percorso proprio al contrario.
Sì, sono i due percorsi al contrario. Questo che tu dici che è giustissimo, nel senso che io sempre, il mio teatro, guarda sempre al singolo. Non mi interessa mai la grande storia, perché non sono uno storico, non è il mio dovere, non ho neanche il dovere di essere filologicamente corretto.
Però ti documenti tanto.
Sì, mi documento molto, però poi alla fine mi interessa l'occhio del singolo, neanche le sue parole, mi interessa il cuore. E questo è verissimo. L'altro percorso al contrario è proprio quello linguistico, cioè sono tornato dall'italiano, ho smembrato l'italiano e l'ho, come dire, ho creato una partitura di particelle di italiano mischiate con tutti questi altri suoni e dialetti, e trovo che sia, per me, che lo devo dire, è una forza impressionante. Cioè, i dialetti italiani sono di una potenza emotiva che l'italiano non raggiungerà mai.
E devo dire che era anche bellissimo vederti qui davanti a questo leggio, da solo, con una sedia, con i piedi proprio ben piantati nella fossa, nelle trincee, e invece con questi movimenti delle braccia, del busto, insomma, attraverso i quali hai dato vita appunto a queste emozioni. Allora, io direi che ci possiamo preparare. Lasciamo agli ascoltatori appunto l'ascolto di Milite Ignoto 15-18. Ricordiamo anche che lo spettacolo debutta in forma teatrale, in forma scenica, tra una settimana a Primavera dei Teatri, al Festival di Saverio La Ruina, a Castrovillari, e di Dario De Luca. E voglio anche ricordare che questo spettacolo di Mario Perrotta è stato inserito tra gli eventi del programma ufficiale per le commemorazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale. Allora, grazie ancora a Mario Perrotta per essere stato con noi sia lo scorso 12 maggio che questa sera. Con lui abbiamo iniziato questo percorso di narrazioni intorno alla Prima Guerra.
Grazie a voi. Ti te ricordi, ca tu, teve, ti e c'è, mi ricordo, te tutti i rioni, au, e dai, te uè, che le là, tu, ti godito, ti te ricordi di quando, il piede per aria e la mano lanziata in avanti a saltar a sotto quel treno, tutto si sospese torno te e le uregge e li uocche e le froce del naso e la biocca sbalangata e li muscoli contratti forte, tutto u corpo fremea di ebbrezza e terror, che col piede de drio eri ancora civile e con quello in avanti soldato chiamato la guerra, t'arcord? Ti dico, te tu ti riordi maremma infame sera notte negra al momento del salto, che il treno negro fermo nta la campagna negra sgarò le porte dei carri bestie con ma tanta bocche, te che eri civile, te e l'Italia intera hai fatto il salto dalla civiltà alla guerra. Te riguardi mo, metti lo stupiede ander, finisci il salto, infonda gli stivali ancora luzzeghi dentro del buio che ti sta attorno e lascia che il corpo e tutti i cinque sentimenti si mettano in affanno a cercar stralunati in appoggio, un appiglio, perché niente più si conosce, niente più è somigliante a cose di natura, l'assia che grida i sensi, tutti i cinque, uno a uno. Occhi uguale buio, buio cercato, desiderato, imposto dal comando militare a nascondere operazioni, spostamenti, merci e uomini e munizioni. Allora si descende dal treno in tal buio e tu non sai dove che sei, con chi sei e chissà se c'è strada per chissà quale meta. Quindi aspetta nel buio e sgrana l'occhi. Spingi l'orbite fino al punto che momo si sbraca la pelle e la pupilla e tutte cose sperando di vedere niente. E niente si vede, infatti, solo buio attorno te fino all'infinito. Ma attento, uè, cos'è? Attento, a tratti, come festa. O Madonna, o santo patrono, vero e proprio che si va festeggiando, ma lontano però, lontano. S'accendono nel cielo all'improvviso luci a grappolo, acino ad acino si allumano e così si vanno spegnendo. Lontane, troppo lontane che tu resti nel buio e solo a lampi, bagliore a bagliore ti sembra per un momento di capire altre ombre ferme intorno a te, tutti la testa alta a guardare lo patrono in festa e chissà che santo è da onorare oggi, chissà che santo è da votarsi oggi, perché finite le luci arriva il suono. Orecchi uguale botti, botti nel buio che non sono a festa, botti come troni di tempesta e dunque pensi adesso viene pioggia, ma neanche questo è vero, che dentro quei tuoni c'è metallo e fischi. Che Dio Madonna me mamma o che animale c'è qui su, e stir le orecchie, le slarghi a sentir se si può capire qualcosa di altro, e allora piano respiri arrivano, respiri medesimi al tuo, respiri sospesi e di ansia, respiri mischiate a mugugni e smossichi di parole e madonne tirate in sordina, che gli altri soldati come te sono lì dentro il buio, attoniti, immobili, circondati di botti metallo e di fischi. E qualcuno respira, raccoglie coraggio e incomincia il cammino, un passo, poi un altro, e poi ancora e l'orecchio di nuovo combatte a scoprire, a capire il terreno di sotto stivale. Un rumore di umido, di roba che cede, che accoglie il tuo peso, il tuo passo e lo copre. Imparalo, amico, imparalo il suono che mai più ti lascia, si azzecca all'orecchio come alle suole, ti fa da compagno, da che hai disceso quel treno al giorno che forse risale. Imparalo il suono che è fango, ma è presto a parlarne, non mo, non adesso, più annanta, che mentre cammini all'oscuro tra botti e respiri e mollezze di fango, lamenti se sente venir di contro alla tua direzione un più vicino e un altro lontano, e lamento e lamento, lamento, lamenti che muovono verso quel treno e ti passano accanto. Salendo dal basso sfiorano il corpo, caressano il collo e dilagano dentro l'uregia. Lamenti di chi? Lamenti per cosa? Paiono, ma mica è certo, voci dei uomini, dei uomini, uomini in basso, a far. Naso, naso uguale schifo, schifo di afrori che assalgono il naso, anch'essi dal basso vengono, salgono più lenti dei suoni ma forti, che ogni sospetto in un attimo si tramuta in certezza terrifica. Sangue, sangue raffermo si impasta ai lamenti ed è lì che ti aspetti un bagliore, un solo per essere certo di tutto e non basta. Vestiti da tempo indossati, da tempo incollati alla pelle, che simili sono alla pelle, mai sciacquati, non dico a sapone, ma almeno con l'acqua, mai, e pelle e vestiti mandano avvisi infernali di carne di uomo. Uomini, sono uomini che stanno da basso e scorrono lungo i tuoi fianchi, è un bagliore, e barelle, barelle a centinaia, descovri nel buio che corrono a marcia contraria alla tua, che ti stai verticale, mentre loro, uomini in orizzontale, corrono verso quel treno che il saluto è un lamento, un fiato, un respiro, l'ultimo forse, e poi niente, più niente. Disparuti addendra l'utrena, sono militi noti già pronti al trapasso. Al ritorno dalla guerra al civile, passando per ospedale, il congedo, pronti al trapasso dalla vita alla morte. E non resti che ti verticale in tal fango, tu insieme agli altri sbarcati con te dentro al buio e al fetore, fetore che resta innestato nelle narici, ostinato, si incrosta e non passa e t'abbraccia. E cammino con te, che cammini e non credi, non ci credi che quello che hai visto, sentito, odorato davvero è accaduto, e ti tendi nel volto, che i tendini strappano a forza un sorriso, uno scherno che non è vero, non è vero che stava tanto ferito, non è vero. Bocca, bocca uguale secco, che le ghiandole ti insalivano niente, tirate come sono anch'esse di nervoso e lo sforzo e l'affanno t'attaccano la lingua e palato quasi a doverli strappar, che si inizia a salire. Il cammino si fa verticale e i decine e decine di chili di zaino sono tanti quanti, che quanti, 30 al manca, non uno di meno, e le gambe ancora disallenate smadonnano rampa per rampa, che nel buio non sai neanche dov'è che si curva, un sbaglio e vai giù di sotto, e il respiro che cresce, e la bocca che soffia, che ranca, che cerca sostanza da dare alle carni, alla panza, che sostengo come sta salita se manco di mangiare, mangiare. ti te ricordi, ca tu, teve, sei te, sei a Marcord, te tu, oh, te vuoi, calala, ti godito, ti te ricordi mangiare. Bocca uguale a secca da gerita. Mangiare cosa? Che qui si raggiunge la vera di democrazia, di unità. L'Italia fu fatta unita qui, veramente, che no più differenze, no sud, no nord, siamo tutti uguali, cibo una merda per tutti. E salutami maccaroni e poenta, arrecchiette, panettun e bagna cauda spiemontesa, brodo, di brodo con brodo, sciacquanta al brodo, se va bene, e prega che va bene, e intanto salisci e sognati il tempo di un tempo che si mangiava qui e sopravvivere. Mano uguale coglioni che ti, la prima che mastichi con le mano quando ti arritrovi nel buio maleodorante di botti lontani per poco, ancora per poco, e di sangue, di schifo, di fango, e salita decine e decine di chili sull'orlo del baratro senza niente a mangiare, senza neanche il ricordo di cose a mangiare, la prima cosa che cerchi con le mani e che mastichi è coglioni, mica solo a scaramanzia, ma anche a dirti da te medesimo, recuperarti la testa, quello che ti hanno gridato i signori ufficiali all'addestramento, che tu sei maschio e italiano, sei maschio italiano, e le palle le avete o no? Sì signore, o siete vi altertiti donnicione? No signor, donnicione da marito, tuo pare va a cagare la maiala di Duma. Coglioni, allora ricerchi per essere sicuro che il tuo posto è qui. Mano, ancora, mano uguale cercare nel buio a center dove che stanno l'antri, compagni militari di sventura, mani su petto, mani su faccia, spalla con spalla, gumbeto a gumbeto e di mano in mano, abbraccio in abbraccio, ognuno diventa corpo solo con gli altri, corpo militare, e tu pure, e salisci nel buio e in tal fango senza mollare la presa, e salisci sperando qualcuno sappia dov'è che si va. Ora sì, sei arrivato, ora sì, ora che non c'hai di civile più niente, ora che non sai, non riconosci più niente, ora che vai aggrappandoti al primo Cristo che trovi nel buio e incerto procedi nel fango e bestemmi in silenzio una qualche notizia, una voce, qualcosa, ma il buio si tace e niente risponde. Ora sì, ora sì, signor sì, sei soldato, signor sì, e salisci, signor sì, e obbedisci, signor sì, eseguisci, signor sì, sei soldato alla guerra, signor sì, alla guerra, signor sì, lo capisci? Signor sì, veramente, uè, sei soldato, sì va bene, però sei soldato, ho capito, ma la guerra, sei soldato, va bene, ma guerra per cosa, soldato, guerra per chi, soldato, per Trento. Soldato, Trieste, Trento e Trieste, soldato, soldato, la patria. Ah, beh, allora, la patria, capì, la patria, 4 milioni e spassa di soldati italiani al fronte, tutti che vien dalle campagne in massima parte, spiegaci tu la patria a tutti, spiegaci Trento, Trieste, roba da sciur, da gente studiata, gente coltivata, somenin della patria, capa mia, la patria finisce, a dove che finisce il paese, è giusto, ma una volta però
ho visto anche i foresti, ho fatto un viaggio lungo, lungo, fuori dalla valle, ho arrivato a Brescia addirittura. Bravo, bravo, c'avevo coraggio, Ma una volta invece mi sono avvicinato soltanto a Roma, l'ho vista così grande da lontano, mi sono spaventato subito indietro. la patria, spiegaci te, la patria stipulata. Povero Cristo, va a spiegare Trento e Trieste, 4 milioni. 4,5 milioni di disperati inalfabeti che ai fogli di giornale erano a incartarci la frutta o pulirsi il culo in campagna. E me, in mezzo a loro, desperato come all'auti. ma dico, me è vero, Me, l'ero mai uscito fuori del paese, dalla valle, o la piana. Qual paese? Qual valle, qual piana, è un maracordo, ma n'importa, è lì stesso, che la storia le sta uguale per tu, cioè della sbassa Italia, inchia Vittorio Veneto, è un maracordo, mica non voglio dire, ma un maracordo che fu quando che venne il botto, vabbè, dai, la patria. C'è roba da studenti, gente che lavora coi libri, no, con le mani, gente che fatica con la testa, che pensa, pensiere, mia pensa come far accampare, e c'ha del tempo, e pensa, poi però c'è tutto un lavorio continuo del cervello che a darci troppo sotto fa male, fa male più che darci troppo sotto con le mani, perché a esagerare con le mani massimo diventi cieco, a esagerare con il studio invece sbrocchio, oh, dai de matto, t'hai capito studente, occhio studente, magnito, quel Cristo de studente era 28 de giugno, quel magna libri, boom, e ci spara la ciduca, 28 di giugno del 14, 1914, l'arciduca austro-ungarico, Gavrilo, si chiamava, o studente sciroccato, Gavrilo, che a me mi ricordo tutto adesso, parecchio, vai, all'arciduca, Gavrilo, ma un si spara all'arciduca austro-ungarico, Gavrilo, spara a un altro, spara uno a caso, ma non l'arciduca, spara l'amico, Gavrilo, spara to fratel, niente, ce lo sapevi, scumpensa amato de studente, comunque, cosa vuoi che ci sappiano gli altri dell'arciduca? E anche della moglie, perché il Gavrilo ha già sparato anche alla moglie, per noi altri è notizia di giornale che manco che letta ci si pulisce il culo in campagna. Noi altri abbiamo a che fare di sapa e di vanga e no tempo per stare a pensare arciduchia e mugliera, ma ci pensa l'Austro-Ungheria però, che neanche un mese e dichiara guerra alla Serbia. Vabbè, esagerata, Austria! Mo ste qua, ste bon che se Gaspara si vede che se lo meritava, comunque passa una vanga, prendi una sappa, noi altri se resta qui a credere, ascoltare chi dice che fice buono, ecco che fice danno, infatti c'è tutto un ciarlar di sciur, gente del libro che discute, hai visto il Gavrilo, hai inteso il Gavrilo, guerra che sì, guerra che no, per le strade del paese, nella valle, la piana. Qual paese, qual vale, qual piana, è un lo ricordo. Ma che fa? Ca tanto la cosa è medesima, che non solo da noi, ma a giro per il mondo, nient'altro si dice se non dirci duchi di guerra e scurrendo. È un lo ricordo, mica non dire, ma un lo ricordo, se è colpa del voto forte. Dai, comunque, no, se è cosa di importanza sta roba, anche perché noi altri si pensava, se che sta Serbia, se che un sputo, cos'è? C'ha da fa la Serbia piccinetta contro al grande imperio austro-ungarico. Serbia, e ringrazia il signor che non vien dentro anche la Germania e l'Italia che son compagni, altrimenti te descancellano la geografia, serbi, no, neanche a nominarla, che l'1 di agosto vien dentro anche la Germania. Serbia, tenta ticket e coppa, e vengono dentro come a niente, come a una passeggiata, tutti i soldati tedeschi che tanto l'imperator Guglielmo l'ha detta tutti, ste tranquilli che verrete in drio a casa delle famiglie prima che cadino le foglie. Insomma, una roba de poco conto, una passeggiata appunto, che noi altri passa una zappa, prende il rastrello, se resta qui a credere e ascoltare che i sciur in ti caffè. Ciarlano ancora, hai visto il Guglielmo, hai inteso il Guglielmo, guarda che sì, guarda che no, per le case, tra gli amici e coi parenti. Che casa, che amici e parenti, non mi ricordo, ma è gli stessi, è un parente, sarà sta la mamma, sarà sta i babbo, gli stessi che qui la gente studiata comincia a agitarsi che bisogna entrare anche noi italiani alla guerra che manca solo per noi e via scurendo, non mi ricordo, mica non dire ma non mi ricordo, non, non scazzacare, dai, dai, fossero botto, cazzo, botto, dai, dai, vabbè, 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 insomma qui c'è un frastuono di voci di guerra che sì, guerra che no, che non si capisce niente più. E le menti si sciroccano e vagabiondano da un'idea a un'altra. E anche quelle studiate, anche i sciur, i professori sui giornali, oggi ti scrivono bianco, domani nero, tipo, che so, un certo Sbenito Mussolino, addirittura di giornale, che ieri gridava contro la guerra e oggi pare che se ne muore se non entra al fronte lui e l'Italia intera. E noi a credere, ascoltare gente, capa mia, a qualcheduno di questi bisognerebbe spessargli le reni. Troppe voci, troppo parlare, una bella dittatura ci vorrebbe, così nessuno parla più. Ma invece lascia che grida Smussolini e tutti gli altri, che intanto sempre 1 di agosto la Germania che fa? Dichiara guerra alla Russia. Germania dico, motimat, la Russia è grande, nemia la Serbia, ma poi dico, sa c'entra la Russia, se sta Gavrilo il serbo, quello non sa neanche dove che la sta di casa la Russia, niente, testa dura de Todesk, lansù con la Russia, pace un cas, che l'1 di agosto anche l'Italia fa una dichiarazione, boia l'Italia. Falso allarme, l'Italia l'1 di agosto dichiara la propria neutralità. Minchia che so data, che a 2 di agosto si rifiata e non succede niente. Ma no, ma che fai? Ma capes la crapa completamente. Chi? La Germania, sa fa, 3 di agosto, mi dichiara guerra alla Francia. Dico, non era sufficienza la Russia, no, Germania, anche la Francia, e le mia contenta è che non basta la Francia, Germania invade anche il Belgio, il Belgio, girano le balle, quei d'Inghilterra dichiarano guerra che il 4 di agosto ai tedeschi. 4 di agosto dunque, pur l'Inghilterra minimazzata la Germania, ad oggi sono dentro Serbia, Russia, Francia, Inghilterra, Austro-Ungaria e tedesca. Passa neanche un dì che così, senza motivo parente, così resuscita dalle retrovie il Montenegro e dichiara battaglia all'Austria. Siamo al 5 d'agosto, e il giorno seguente all'Austria risponde e sfida la Russia che ha toccato i fratelli tedeschi. Ah sì, dice la Serbia, mo allora i tuoi fratelli tedeschi li sfida anche me, ed è ancora il 6 dell'agosto. Il 7, riposo. L'8, Montenegro, che si era desmentegà, manda dichiarazione di guerra anche alla Germania, così come alla Francia, all'Austria, e il 9 di agosto. Par che la cosa sia a posto, tanto che dese 11 tutti in paese, cui parenti in casa se quinta di chi sta con questo, chi sta con quello, tanto per darsi una direzione. Che paese, che parenti, che casa, che buttana tua un moro corto, colpa del botte, dai, che il 12 riattacca la banda, con la Francia che si dichiara all'Austria, l'Inghilterra gelosa, anch'essa nel giorno d'appresso si dichiara all'Austria, ormai nessun sta più dietro a niente, Francia, Russia e Inghilterra firmano il patto de triplice intesa, entrano in campo Giappone, Belgio, Canada, Australia e Nuova Zelanda a fianco della triplice, che sembra destinata alla vittoria quando da Oriente l'impero ottomano s'affianca agli imperi centrali, parità. Parità, che non vuol dire pareggio e tutti a cacchio, ormai si combatte da tutte le parti, dalle isole Falkland alla Galizia, sul fronte de Francia e del Belgio, sul mare del nord dei Carpazi, in Egitto, in Mesopotamia, Albania, Armenia, sulle coste cilene e sui Dardanelli, dappertutto, un sconquasso tranne che qua, vero? Vero, vero, vero. Qua non si combatte. In Italia noi altri se resta a credere, scortare, guerra che sì, guerra che no, anche se dalla dalla, chiana chiano, passo a passo, gli uomini anche meno studiati ci monta il dubbio di andar dentro alla guerra, che ancora ci ruggisce addosso il racconto del Garibaldi fu ferito e ci faceva il nonno, mentre che son le donne più con la testa che ci funziona, sono le femmine che non si fanno convinte, le mamme, le sorelle innamorate, allora dalli e saprono i ancelli, c'è posto per qualunque culo voglia parlare, tanto che si arriva al ridicolo quando una certa matta, una certa Valentina de Saint-Pont, detta militante futurista, durante un comizio dice così: non bisogna dare alle donne nessuno dei diritti reclamati. La donna deve abbandonarsi all'istinto, stimolare gli uomini alla guerra, alla lotta violenta col gusto sadico della crudeltà, per farsi stuprare dai vincitori e procreare così degli eroi. All'umanità voi dovete degli eroi, dateglieli, dateglieli a lei 20 anni di galera, gridò una mamma ante il mezzo della piazza, che poi ci scoppiò il tafferuglio intorno, guerra che sì, guerra che no, insomma. La guerra, dicono sti futuristi, è la grande festa della giovinezza, della virilità, dell'energia fisica, il bagno di sangue che rigenera la stirpe. Ma vaffanculo tu, professore studiato, e cui ti disse ste buttanate. Ma guarda, il vedi che studiare porta malanni alla testa, e noi lì che si resta sì a credere, ascoltare sti qua, guerra che sì, guerra che no, un tal paese, non mi sta a chiedere qual è il paese, che non ce lo so, è corpa del botto, non ce lo so, sta ad ascoltare, dicevo, i siur, dicevo, i studenti, i persone istruiti, che poi dico, loro, pensa alle guerre, i bagni di sangue, le rigenerazioni della stirpe, però guai mandarli al fronte, che sciopa come i cardigli alla neve, manda cercontato la manovalanza campestra che le sbitua al frece, ai patimenti, e poi il vilan mia capisce, non capisce le ragioni dei libri, le ragioni di Stato, che 4,5 milioni di ignoranti tutta uniti e non fanno uno più intelligente, fanno un ignorante colossale. Allora basta un alto Lucate che pensa per fottere tutti i 4 milioni e spassa di disgraziati, e noi lo cavemo. Lo gavemo l'alto Lucato che pensa, se chiama Cadorna, generalissimo Luigi Cadorna, che l'ha scritto in un libretto che s'intitola Istruzione Tattica, dove che dentro quell'uomo studiato parla di tattiche militari, parla di spallate frontali da dare ai nemici e farle cadere faccia a terra. È vero che ha attaccato a scrivere stu libretto che si era ancora nel 1800, ma quando che arriva il momento della guerra che sì, guerra che no, il generalissimo riprende a mano il libretto, ci guarda dentro, sa ricorda di sta forgorazione della spallata avuta tant'anni prima e grida: tre spallate agli austriaci, e si torna a casa con Trento e Trieste. Ha pensato e ha parlato l'alto Lucate, e allora via, che quasi se parte, era 23 di maggio del 1915, che tra un sua maestà Augusto Sovrano e un signoria vostra eccellente, l'Italia dichiara guerra agli austro-ungari. Da domani però, da domani. Era 24 di maggio 1915 che in tutte le caserme d'Italia risuonano le parole del re Vittorio Emanuele. Soldati di terra e di mare, l'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata. Soldati, a voi la gloria di piantare il tricolore d'Italia sui termini sacri che la natura pose ai confini della patria nostra. I confini, patria nostra. Ma Vittorio Emanuele, mi te l'ho già contato, ma n'ero mai uscito dal paese, paese che neanche mi ricordo che almanco sapessi di dove che son sortito per andare a sta guerra, ma niente, nudra lamento, nudra parola che tocca partire, e subito, via, a dare ste caso de tre spallate tornar, via, che se parte a milioni per non si sa dove, se passano campagne, colline, città mai intese, boschi, paesi che parlano che non si capisce niente, e fiumi si passa grandi nel mare, e pianure padane si straversa, e ancora fiumi, e si passa pure sui piave, sì signora, che là io mi sono concentrata, oggi mi sono l'attenzione, e non ne ho vero, non è vero che diceva parola, scorreva dritto, sito, ci ho parlato anche a me, a far la prova, fiume. Oh, fiume, noi se passa da là, ma raccomandi, mi ha scherzi, ma è giocito, niente, l'andava placido, gli importava una sega al fiume delle miserie del genere umano,
Si lo piave mormorò, non basta lo straniero.
Ma non è vero che là di stranieri ci sera solo noi che arrivavamo di tutti i canton dell'Italia, chi l'aveva mai visto quel fiume prima d'allora? E le montagne? Le montagne, specialmente quelle della Sbassa Padana, o peggio, quelli ancora più sotto, a vedere le montagne così alte per la prima volta si cresero che il mondo si era arrevutato a capo sotto, che infatti si cominciò a salire verticale e qualcuno piangeva su tutti, piangeva più quelli del mare che non si saressero mai smaginati nei peggiori sogni, di rupi sbalzati nel vuoto e le vette così sfrastaglianti al cielo. E però sei soldato e allora salisci e non vedi il momento di dare sta spallata bestia e appianare di nuovo a lavare, dire al cadorna, signor generale, amico, ho fatto il mio, ora lasciatemi perdere che mi ricoglio a casa. Intanto salisci e ti chiedi quando è sto nemico e dov'è il momento dello scontro, salisci e non vedi la fine, salisci come a uno scema e non sai perché e ti chiedi qual è il momento che non hai capito, il momento che qualcuno ha girato le parole, ha detto una mezza frase poco chiara, il momento che ti sei distratto e t'hanno fottuto, perché di questo si tratta, vedrai che le spallate del Cadorna si fanno carne su carne, ma ancora non c'è momento, non mo, è ancora presto, che dopo te conto. Intanto tu, tia, se te teve, ca tu salisci, salisci in tal fango, va, che sei soldato, gnorsi, salisci, che ancora poco e t'arrivi, gnorsi. Salisci, dai, come, mi fai piacere. Salisci e vienimi a trovare qua su, salisci, che magari hai visto la combinazione, ci incontriamo. Salisci, magari vieni dallo stesso paese di me. Lascia perdere qual paese, non so un casto, mia me ricordo, altrimenti stavo a aspettare te che salisci, dai, salisci. Magari è solo un sogno, una fantasia, ma magari invece succede, vero? Mi guardi te la faccia e mi conosci. Mi dici così di getto, nome e cognome, mi dici chi cazzo so io, me fottuto quassù come all'auge, che il botto le sta talmente grande che mi ha desmentegato di me medesimo. Non sacci più niente. Che niente è me. E chi mi ha mettuto o munna. E chi la macare sa quando ero bimbetto. Te. Tu. Tu ti ricordi? Sì. Mi ricordo. Caminca. Che botto. Forte, ci pensa ancora e muore da vederlo, è bagliore vedere un caso occhi occhi sbrugiati dal caldo, addivampati nell'esplosione, che manco a tempo a serrare l'occhio si abbruciò la pupilla e tutte cose. Oreggia smasacrata al boato, timpani schiantati, saltati per aria, perforati come a due vagine al primo amplesso, nas asportate netto da una scheggia, restò un buco in tal cranio, finestra sbalangata sul cervello, denti sfarinati fatti polvere dallo spostamento d'aria, che le labbra arredotte a brandelli restarono sospese in dal vuoto, mani a tenere inserrata, forte, l'elmetto ingoppa a capo, qualche falange o dito integrale risultò perso, ma la testa salva, testa risultò salvo l'osso e il contenuto, e lì pensieri che scorrevano di dentro, e la facoltà da ragionare e bestemmiare il giorno e se partiti, e il cadorna ne ci ha mandati, e la strungarici chi sparara, e i comandanti chi comandara, e la sorte e il destino cani futtera, ma perduto invece, perduto risultò per sempre il chi fossi, il dove nacque, il come dicessi e cosa magnassi. Niente più, tutto disvanito nel vento, nell'aria sollevata dai bot, che durò minuti, sospesa, finché poi tutto tornò silenzio. E mi restai qui, con tanto spazio libero in tal cervello, che con tutto quello che era andato perso, c'era spazio per 7 vite ancora, e invece neanche più una ne avevo. O meglio, ne avevo sì, tante, però smossegate, sfrastagliate, sì che il voto l'aveva sconfonduto tutti i parlare della trincea, i vivere di questa e di quella, un'ammiscatura, i ricordi delle persone ci si è volute bene, un mischione che andò a prendere posizione, a occupare tutto il spazio vivo in la testa del sottoscritto, e sapessi come sottoscrivermi. Insomma, mi ricordo le vite mie e di compagni, tutta ammischiata però. Ogni tanto sicuro che penso i pensieri di me, che parlo coi pensieri di me, ma saver quando. Che lì allo scoppio c'era il Lino delle Valli Bergamasche, il Toni, provincia di Reggio Emilia, un altro Pinuccio di sotto a Bascia allo Salento, Neno siciliano, Romolo, sto neanche a dirlo, il Carlin di Torino, poi Pasquale, Venezia, Firenze e via scorrendo, e sono rimasto vivo solo me, vivo mo senza vita, che se non sai chi sei, che campa fa? Dicevo Pasquale, che campa fa? Me, sicuro, sono uno di questi, mo vatti a riordare. No, dico, mi ha niente, non è per me, ma la cosa che più mi strazia è quando gli penso che magari c'è una donna che aspetta, una mamma, dei figli, una sorella, fratello, amici, puretti lì, senza notizie. Che se fosse morta accisa, allora era normale che non ci stessero notizie, ma e io ci sono, e non sono mia morto, per Dio. E allora ogni tanto, per non saper né leggere né scrivere, come che si dice, scrivo. Oh, che me è vero, me, non so se prima del scoppio sapessi scrivere, ma dopo il scoppio le lontana primavera di scrittura, un risorgimento alfabetico che da veder quanto che scrivo, scrivo, sì, scrivo, scrivo, così non si perde niente del mio star quassù, scrivo lettere a casa. Ah, ma come, se non sai, scrivo lettere, signor sì, signor certo, signore come, signor stai a vedere, lettere che cominciano sempre così. Cara mamma e padre e fratelli tutti, figli miei adorati e moglie che ti voglio bene come il primo giorno, innamorata mia che aspetta ansiosa il giorno di sposarti, ragazza dolce, non ci conosciamo ancora ma ti vedevo passare tutti i giorni e appena torno mi presento ai tuoi amici, quelli sì che di sicuro ne ho, amici quanti ne siete che vi penso spesso, al ricevimento di questa mia vi prego di scancellare tutti quelli in elenco che sono sbagliati o perché morti o perché mai nati o perché i destini nostri sfortunatamente non si sono ancora incrociati. E poi la lettera persegue contando tutta cosa, sa faccio nella giornata, sa dico nella giornata e via di sto passo. Poi aspetta, mi ho finito, la indirizzo anche, cioè, la indirizzo al Ministero della Guerra, ca da finista guerra, no, un giorno all'altro, e allora se faranno li conti di chi c'è, di chi non c'è, allora se manco soltanto mia, allora si saprà chi sono, si provvederà a mandarmi a casa se sono vivo, al camposanto giusto se sono morto, ma comunque entrambi i casi accompagnato da tutte le lettere che ho scritto, così quelle che aspettano a casa possono vedere chi li pensava tutti i giorni. 18 anni. 18 anni tenevo quando sono partito, 18. E mo? 20. 21. Ho smarito il conto qui, su sti monti in servizio fisso permanente in trincea da che avvenne il botto. Trincea, 2100 metri sui livelli del mare. Che quando che l'è l'estate, l'asticella termometro di notte si ferma ai quasi zero gradi e ti, coperto di coperte, puoi resistere, riparato sotto la tettoia di lamiera, che hai visto mai, vien la pioggia, che in realtà, quando che vien la pioggia, solo la capa rumana l'asciutta, che la terra ammischiata all'acqua si descioglie e fango sdiviene, che te lo avevo promesso di contarti del fango. E scivola lungo le pareti, si avventura tra i sacchetti, i legni, i bastoni che fortificano la trincea, invadi stivale, piedi e caviglie che le volte che esagera ti immerge anche i gioielli di famiglia che noi altri soldati se piscia direttamente nei calzoni e tutto si unisce al fango e si fa cosa sola con gli altri elementi di natura. Capita che resti in questa condizione anche la settimana, allora poni mente ai piedi, fai attenzione ai dolori che appena urlano le fitte di sotto la pianta dei piedi, cangrena, piede da trincea si chiama, piede da trincea che gli alti comandi istruiti dai dottori ne avevano mandato a dire che la soluzione era spargersi il piede tutti i giorni col grasso di balena, e noi giù di grasso giorni su giorni, poi si descoverse che i fottutissimi alti comandi istruiti dai dottori s'avevano sbagliato, che grasso su grasso respira peggio il piede, anzi non respirava proprio, e via che si taglia, ma che cazzo dice, e io con un piede solo che campa fa, bellezza, o muore il piede o muori te, allora, e quanta piermuzzata e quanta gambe moncata per sempre, regalo primo del dio fango che riveste a quintali i campi di battaglia, che uno sente anche l'inutile addosso, no? Essere venuto fin qui tra i patimenti del salire, i timori del nemico che ancora non hai visto, lo spiazzamento de sta città fatta de trincee de retrovia, trincee de terza linea, de seconda, de prima, che già solo il nome ti te caghi sotto e speri di non arrivarci mai. E poi, quando che hai capito come funziona il giro dei cunicoli, sprofondare i piedi e le gambe in tal fango spostando al tuo passaggio cose non identificate che si agitano sotto i livelli della melma che dopo te conto, e ancora restar così in attesa de ordini superiori per giorni e giorni, infine dolori lancinanti ai piedi e sentenza, cancrena e mutilata per sempre senza manco uno sparo. Senta, questo è inutile, vero? Senti l'inutile addosso, che poi proprio a voler dire anche a sbararsi sente l'inutile addosso, che gli alti comandi istruiti dagli alti generali ordinano, ma tante volte così a schiovra, di sparare in direzione del nemico ma senza riferimenti, nel buio, tanto per dissuasione notturna che non ci venga in mente di sortir dalla trincea e fare l'attacco. Il guaio è che star lì a sbarar nel niente come farsi scemi, che ogni tanto, quando le trincee nemiche sono vicine, a volte anche solo 20 metri, e senti il rider di quelli, e sì signore, se la ridono come a dire che cazzo ti spari, o ringoglionito, che stiamo tutti inginocchiati sotto, e ci hanno ragione, e quante volte però lo fanno pur loro, però, e allora si ride noi, e ridi tu e rido anch'io, e c'è sempre l'ingenuo che se valsa su spesso i più giovani, quasi saluta i dirimpettai, ehi, austraghi, che ride, bam! E ci resta secco per niente. Legge de guerra, se c'ama. E non importa se lo sventurate da una parte o dall'altra, sempre legge di guerra è inutile. Che muori senza gloria, senza agire, per un colpo sparato in tal buio. Sei un morto inutile, ucciso da qualcuno che sparava alla cieca e si sentiva inutile. Ma se può far di peggio, se può sciopare in trincea senza neanche interventi nemici, basta che uno se scorda di sfrantumar peoci. I barocchi, pidocchi, sì signor, non meno di una volta a settimana devi togliere tutto, ma tutto è, e taccare la conta, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 60, 70, chi arriva prima a 100 e vince una sigaretta. Certe volte ne ho vinte anche 3 in una sola azione di guerra. Invece i più svogliati lascia che il condominio si slarga, e allora è finita la merda dei pidocchi dentro la pelle, talmente tanta e monta la febbre, monta, e che non c'è difesa alcuna. Una fino alla fine monta, fino a che muori anche te in guerra, inutilmente, ancora più inutilmente di quell'altro lì, quello della sbassa Italia, 18 anni ancora a compire, neanche metti il piede in trincea con lo sorriso sulla faccia, anzi ridendo assai de gusto alza la mano e grida, oh guardate, l'Austria ci tirano le pietre, guarda, bam, stupido di un bamboccio siciliano, bombe a mano se chiama, bombe a mano, le pietre. E tutti questi che scioppa così inutilmente, quando che sei in prima linea il nemico ti tiene sotto tiro, lui a te, tu a lui, e nil puoi portar via i morti, e ti restano accanto e si disfano nel fango e si inabissano per rispuntare chissà dove, e gridano ancora che sono lì presenti, spargendo umori di morte nelle viscere del fango. Tu resti più immobile che puoi, sperando arriva presto l'inverno e copre di neve, fango e fetore. Poi però bestemmi con le lacrime all'occhio, poi quella speranza, quella preghiera, sior fa che venga l'inverno,
che quando che se fa inverno hai 2000 spasa sui livelli del mare, tu passi la notte intera dormendo nella trincea, nella neve, non so neanche come contartelo. A meno 5 gradi si arrossano le guance con ma sbruciacchiate. A meno 10 si gelano le parti di pelle scoperta e dita e faccia. A meno 15 anche le parti coperte smettono di chiamare sangue. A meno 20 sente che le pensiere si fanno più lente perché non possono più restare immateriali, si fanno solidi, di ghiaccio anch'essi. A meno 25 l'unica cosa che ti resta possibile prima di smettere di pensare è ammucchiarti con gli altri compagni, corpo su corpo, abbraccio in abbraccio, sperando che i calori assommati ti evitino il congelamento, la morte fino al mattino, quando intorno a 0 gradi ti sembra di poter respirare di nuovo come tornato al mondo. Ed è così che tra un'imprecazione alla sorte e un inculo all'altimo mandi, tiri avanti ancora un giorno. Ma tutto questo è niente confronto a quando che passa il prete. Ragazzi, il prete.
Il Signore sia con te, ti protegga, a nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Allora è momento. Eh sì. Porca boia.
Il Signore sia con te, ti protegga, a nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Ma che... zitto. Preparate. Affaché...
Il Signore sia con te, ti protegga, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ti, recluta, laccia bene i scarponi. Au, mandannamo, te, bevi.
Il Signore con te, ti protegga, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen, e grata i coglioni. Au, e parlate. Le lasciato, bimbet.
Il Signore con te, ti protegga, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ah, certo. E guarda davanti te e corri.
Il Signore, Padre, Figlio, Spirito Santo.
Padre, 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 ma salutate a Mariuccia mia.
Non saprei, figliolo, non saprei, ma sta su, eh. Sta su, state su, figli miei, state su, che il Signore ci farà la grazia di vincere questa sanguinosa guerra contro il nostro impenitente nemico che è l'Austria.
Ma che davvero?
Sicuro, figliolo?
Allora, andiamo tranquilli.
Il Signore sia con te, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Oh, dico, andiamo. L'ha detto Monsignor. E pur me... so cagata addosso, ciccio. Tutti qui siamo cagati addosso. Ma io tengo solo 20 anni. E noi alter? E quelli sono di là, l'austriaci. E che tu credi, sono contenti? Anche loro sono cagati sotto. Sono ragazzi, come a noi. Oh, io non ci provo a far cosa. Facciamo un patto. Stanotte non si attacca. Ma ti sei matto? E il comandante, a dove sono? Se ne scappano via tutte. Ho capito, ma l'ordine l'ha dato. Io non ci provo. Matto del siciliano, ma ti zitto. Responsabilità mia.
Oh! Trieste, Trento, chi parla italiano? Che c'è? State attenti, perché? Casa Marta d'attacco, vinciamo! Chi te l'ha detto? So io! N'attaccate! E poi? Neanche noi attacchiamo! Ce lo dico io! Ai miei compagni! Come te chiami? Vincenzo! E tu? Beppi! Oh! Cenzo! Ehi! Matti! Te caghi sotto! Con io! Sì! Bianca! Però ti dissi! Che se parte l'attacco! Vinciamo! Ancora! Lascia perdere! E alla venne! Ma chi te l'ha detto? Lo prete che ci benedisse! E cosa ha detto? Che il Signore ci ha fatto la grazia di vincere la sanguinosa guerra contro il prepotente nemico che è l'Austria! Ah! Cenzo! Ehi! Guarda che sono tutti uguali sti preti! Perché? Anche il nostro non è benedetto! Ehi! E che disse? Che si orga da farne la grazia da vincere la guerra contro del nostro potente nemico l'Italia.
Porca puttana.
Beppi! E si vede che ci stanno domani eterni. Uno all'Austria e uno all'Italia. All'assalto Savoia! Salta fuori dalla trincea e corri, baionetta spianata, petto al vento, niente pensar, niente guardar, niente, dritto davanti a te, senza saper dove. Ma corri, non contar l'altro che davanti a te, a uno casca sotto i spari tu, corri, corri che l'arrivo è vicino, grida, grida come all'antri, come hanno disperato. Che disperato si grida, sdeforma la faccia in animale, che la bava la bocca e il terrore dell'assalto ti hanno straformato come una cagna piena di raggi, raggia nera che ti fa correre più assai ancora, non guardare l'antri che davanti a te arrancano affondati nella melma, esposti al tiro come sagome, altro regalo del dio fango che domina le terre d'intorno. Mangialo, mangialo il fango, divoralo se ti impedisce la corsa. Mamma, chiama, invoca, bestemmia tua madre in soccorso, o anche a Dio, che tanto non sta a ascoltarti in sto momento, occhi e orecchie chiuse davanti allo scempio del mondo. Non te girà, non guardare le madri dell'antre, sdipinte sui volti di chi sta morendo. L'assia che chiama chi vuole. Tu guarda tua madre in fondo alla corsa ed avanza. Quanti ne può cadere, quanti? Non è domanda da farsi, va bene, ma quanti? Con più che sia all'assalto, con più che si impiega il nemico, prima o poi finirà munizioni e resistenza dei nervi a vederci correre in avanti. Allora dai che la spallata è arrivata. Ho capito la spallata, ma quanti ne deve morire prima? Non è cosa di importanza. Guarda dritto davanti e corri. Va bene, signor, sì, come si fa? Come si fa, signor generale, come si fa a non guardare il compagno tuo che corre dritto contro lo sparo e neanche se ne accorge e continua per terra allucinato a smenare le gambe per correre? Lui vuole correre, ma non lo sa, la vita l'abbandona e per sempre, e quelle gambe scalciano orrendamente, lanciate all'attacco anche dopo che l'anima è sfiata dal corpo. Come si fa, Cadorna? Me prendessi i generali tutti per le palle, dicessi ad este: stai qua con me, caso, dammi l'esempio, Cadorna, che mi ho paura. Corri, sì, signor, corri che non c'è più campo per correre, siamo al capolinea, reticolati, ferro e filo spinato non se passa, intanto ne massacra dei colpi. Soldato, prendi i compagni morti, buttali un sovra l'altro a coprir filo spinato e ferro, e adesso avanza che sei arrivato. Salta dentro la trincea e non guardare che son ragazzi come te, e smassacra e uccidi e spara e sgosa. Prima che te sgosa ti sbava la rage della bocca sul primo che trovi, e poi accida, smembra, smassacra, spara, sgosa e accida e spara e accida. Ed è così che ne morti centinaia di migliaia, spallata dopo spallata, che il Cadorna nessuno lo levava a mandarlo a sappare i campi mentre noi altri si era al fronte. Ci volette quel disastro del 1917, quella disfatta malefica che fu proprio in Acapureto, quella sconfitta che ne coverse de vergogna innanzi alla nazione. Caduti ci schifavano e si disse tradimento per le strade, nei paesi, nella valle, n'importa qual strada o paese o qual valle, che tutti dissero e scrissero che noi altri soldati si era ammutinati e scappati. E invece fu che il generalissimo e i suoi compari di sventura, generali e comandanti tutti, ne mandò allo sbaraglio come fossimo
carne da cannon, così disse il generalissimo. Carne da cannon. Ci volette quella ritirata dietro l'acqua del Piave, che intanto continuava la sua indifferenza strafuttenza delle miserie umane. Ci volette tutto questo per darglielo sto calcio nel culo al Cadorna e scancellarlo dopo che ne aveva morti più di 500.000 dei soldati e altri 200.000 ancora avevano a morire, e non si immagina quanti feriti e invalidi a vita. E nel mentre, qui, sui campi di battaglia, ancora un sorriso si strappò a vedersi l'uni con l'altri, tornare dall'assalto vivi, sui nostri pie, tutti quelli che s'era diventati amici a forza di notti e notti abbracciati in trincea, il Lino, il Tony, Pinocchio, Neno, Romolo e poi Venezia, Firenze, scorrendo, che quasi se portavano salvi a casa e anima e corpo, fuori dalla guerra che si diceva prossima al finire, noi se cantava de contentezza senza pensare che si dice fine quando anche da là, dai ragazzi di Austria, arriva notizia che tutto è finito e nessun aveva detto niente ancora loro, che dietro fuoco alle polveri e boom, arrivò il botto, ma troppo vicino, troppo a sorpresa che ancora con le bocche a cantare si era e si spensero tutti, tutti tranne che me, che adesso di dentro, nell'anima e il corpo li porto, tutti, uno a uno, addosso, me, che son qui, ma non so dove che sono, che fa freddo, so dire. Che è montagna, so dir, ma nient'altro. Me che son qui e non so se son questo, son quello. Sono tutti e nessuno. Sono ignoto, financo a me stesso. Figurati il resto del mondo che m'ha già liquidato, disperso. Carissima madre, me ti scrivo a te, che ci sei di sicuro. Me ti scrivo a te perché a te diranno che mi hanno disperso. E invece no, invece me ci sono e sto ancora qua. E t'aspetto te e l'altra mamma che mi vieni a trovare. Osso per osso, a rimettere insieme, faccia per faccia, a ridare nomi e cognomi, a dirmi per chi sono morto e per cosa. La patria. Carissima madre, ti diranno la patria, ma loro potranno chiamarla patria guardandoti in faccia, solo quando avranno scancellato da ogni paese, ogni piazza, ogni via i nomi di Cadorna e di tutti quelli che la guerra l'han voluta, studenti, sciur, gente del libro, patrioti, futuristi, direttori del giornale, capi del governo e alti comandanti, e lasciato avranno lì, sugli angoli dei paesi e piazze e vie, una targa vuda, bianca. E ancora, potranno chiamarla patria guardandoti in faccia, madre, quando che avranno sdivelto altari alle patrie e piazza Venezia, scoverchiato cimiteri monumentali, dissotterrato sacrari e re di Puglia, abbattuto statue di militi ignoti e ogni singolo osso risorto dalla terra di altari, cimiteri e sacrari esposto avranno ufficialmente e perennemente sugli angoli e le targhe lasciate lì bianche, vude, dedicando ad ogni nome e cognome di noi che la guerra l'abbiamo fatta davvero. Una piazza, i paesi e le vie. E poi
Silenzio. Ogni volta che passerai da una piazza, una via che porta un nome de noantre, fermati, pensa e ricorda. E niente più. Non una parola, no celebrazione e commemorazione, né patrioti, né arditi, né parate, né feste militari e nazionali. Te, tu, te, che tu sei te, te vuoi, au, e dai, che là, ti godito, te solo fermati, pensa e ricorda, e poi silenzio.